Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Improvvisamente l'orologio si mette non a camminare ma a correre. Le lancette erano come impazzite e ovviamente io saltai dalla sedia gridando: guardate l'orologio.
Il magistrato sfilò dal taschino una lente di ingrandimento e cominciò a osservare l'orologio. Il mio cuore sparava battiti violenti. La governante era muta e interdetta. Storie di orologi misteriosi e di fantasie fatali in una puntata che si intitola Puoi crederci o no?
Non avrei mai immaginato che una piccola ombra potesse donare una tale gioia. Che una pila di libri, un secchio, un coltello, una matita potessero diventare i miei più grandi tesori. O che la presenza di Richard Parker avesse potuto donarmi pace un giorno. In questi momenti ricordo che lui ha poca esperienza con il mondo reale proprio come me. Siamo stati allevati in uno zoo dallo stesso maestro. Ora siamo orfani, qui insieme, ad affrontare il nostro maestro supremo. Senza Richard Parker sarei morto ormai. La mia paura di lui mi tiene vigile. Occuparmi delle sue necessità mi dà uno scopo nella vita.
È un film a cui personalmente sono molto affezionato, questo, Vita di P, soprattutto perché è un libro, anche se non l'avete letto o non avete visto il film, andate a leggervelo o a guardarvelo, anche perché la figura di Richard Parker, cioè questa tigre meravigliosa che accompagna in questo viaggio surreale da naufrago questo giovane uomo che si chiama appunto P, rappresenta la linea d'ombra che stiamo per raccontarvi oggi. Cioè, le storie di oggi infatti raccontano di un orologio misterioso appeso a una parete e di una giovane donna che crede vera una cosa che vera non lo è, cioè crede vera la storia di un film. Sto parlando di Fargo, il film dei fratelli Coen. Ebbene, quella linea di confine che per noi, quando siamo lucidi e razionali, è chiarissima: questa cosa è vera, tutto quello che posso toccare e ho visto è realtà, quello che invece non posso toccare e non è palpabile, non è verificabile, realtà invece non lo è. E la storia che vi raccontiamo oggi, la prima storia che vi raccontiamo oggi, quella del nostro ascoltatore di Massimo, ci è arrivata con queste poche righe d'accompagnamento. Desidero raccontare un episodio molto strano che non ho difficoltà a definire paranormale, perché è contrario alle leggi della fisica e di tutte le altre scienze. Un episodio particolare, realmente accaduto dalla prima all'ultima parola e del quale sono stato testimone diretto in un'occasione non piacevole della mia vita. Insomma, mettetevi comodi, benvenuti a Linee d'Ombra. Nella stanza c'era il silenzio assoluto e l'odore nauseante dei fiori. Steso in mezzo al grande letto, sembrava ancora più magro e friabile. La faccia smunta, il naso aquilino e le tempie scavate dalla vecchiaia, pareva godersi lo spettacolo con un ghigno sinistro, come se fingesse di dormire. La furia della morte era passata in piena notte e lo aveva preso nel sonno, senza chiedergli il permesso. Il vecchio dentista se ne stava ora tranquillo e immobile, quasi a vedere e a sentire le più strambe ipotesi sulla causa della sua fine. Come se non si sapesse, e in effetti non si sapeva, che la morte è una sola e che per un 91enne non esiste causa di morte. La camera ardente era in fondo al corridoio a destra, di fronte a un vano ampio e buio, quasi un terrazzo coperto da un lucernario sul quale si affacciavano gli appartamenti dei piani superiori, in un cubo con poca luce senza aria. Quando quel mattino, intorno alle 6, la vecchia signora si svegliò e scoprì che accanto aveva un corpo senza vita, urlò tanto da destare gli abitanti dell'intero edificio. I poliziotti, entrando, si fecero il segno della croce quando capirono che il caso non li riguardava. Se ne andarono e lasciarono i testimoni dell'episodio incredibile che sto per raccontarvi. Tutto realmente accaduto, senza nulla aggiungere ai fatti e alle ombre che quei fatti proiettarono sulle nostre menti sconvolte. C'ero anch'io tra quei testimoni che discutevano sulla morte dell'odontoiatra di via Armando Diaz, la caotica strada che si incrocia con via Toledo, nel punto più trafficato di Napoli.
Avevo 35 anni ed eravamo veramente molto colpiti da questa morte improvvisa, non per l'età, perché era un personaggio particolare questo dentista, ma si discuteva in particolare proprio dell'orario in cui era morto praticamente, e ognuno di noi avanzava le proprie ipotesi sulla causa di morte. Io non, in modo veramente direi quasi maniacale, ero sempre più colpito dall'orologio che tra l'altro era proprio di fronte a me.
Erano seduti con me intorno al tavolo nel soggiorno il figlio, pure lui medico della bocca, un magistrato ateo e comunista e la governante della casa. Nella stanza del morto vegliavano la moglie e due monache che recitavano incomprensibili litanie più simili a lamenti. Il soggiorno era disadorno e funzionale per le abitudini dei due vecchi. Sulla parete che lo divideva dalla stanza da letto, l'antico orologio a corda era un lusso e un'eccezione alle rinunce e agli abbandoni di una vita senile ridotta proprio all'essenziale. Più che un orologio, era il cronometro fedele delle abitudini del suo padrone che ogni mattina, prima di iniziare una lunga giornata di lavoro, con l'esplorazione di bocche tutte quante oscene, gli dava 5 o 6 giri di corda, come prima colazione, pranzo e cena. Senza una ragione apparente, fui attratto dalle lancette dell'orologio, ferme da 3 anni, sulle 7:20. Guardavo e riflettevo su quell'ora, conoscendo le abitudini del proprietario della casa, la quale, si è detto per inciso, comprendeva, in un'altra vasta ala, il gabinetto dentistico con 3 grandi stanze smaltate di bianco e 2 saloni d'epoca per i clienti. Sapevo che l'orologio non aveva più avuto corda dal giorno in cui il dentista, all'età di 87 anni, decise di mettersi a riposo per superati limiti di età. Anche l'orologio fu messo a riposo, ma con 24 ore di vantaggio, giusto la durata della carica. Quelle lancette, perciò, segnavano l'ora in cui il vecchio se n'era andato in pensione. Il magistrato si stava interrogando sull'ora possibile del decesso con argomenti per così dire scientifici. Di solito succede durante la digestione, fece Severo, quasi a volere condannare la consumazione di una cena come se fosse stata la consumazione di un reato. Io non ebbi il tempo di sedermi e subito fui nuovamente attratto dall'orologio. Fissai le lancette sempre immobile sulle 7:20. La cantilena della voce lontana era finita, almeno non l'avvertivo più, quando all'improvviso gridai: «Guardate! Guardate l'orologio!» e scattai in piedi come tutti gli altri. Mi avvicinai quasi di corsa e insieme a me il magistrato. Vedemmo le 2 sfere nere girare come impazzite a velocità inaudita e toccare le 8, le 9, le 10, le 11, mezzogiorno e dopo un intero giro del quadrante inchiodarsi sulle 4:23, le 4:23 della notte. Il magistrato sfilò dal taschino una lente d'ingrandimento e cominciò a osservare l'orologio come se stesse osservando la parte esterna del corpo di una vittima assassinata. Gli altri erano sempre in piedi intorno al tavolo. Il mio cuore sparava battiti violenti e credo che altrettanto stesse accadendo ai presenti. La governante era muta e interdetta. «Avrà voluto rivelarci l'ora esatta della morte», concluse l'uomo di legge, tradendo il suo ateismo con qualche concessione a certe inspiegabili manifestazioni del mistero. Qualche giorno dopo l'orologio a corda mi fu regalato. Per la verità fui io a chiederlo. La vecchia vedova non ebbe difficoltà ad assecondare il desiderio di suo nipote. Ah, perché non vi ho detto che il dentista morto era mio nonno.
era un tipo molto moderno per l'epoca. Immagino un po' che lui, ti parlo di un secolo fa, lui partecipava a congressi a Vienna, andava a Vienna, Parigi, Londra, insomma era un fatto abituale per lui andare a questi congressi, e quindi era un personaggio molto, diciamo, aperto, molto moderno, e lui ha continuato la professione fino all'età di 87 anni, credo. Dicevo, come fa a tirare una mola questo, no, 87 anni, che teneva una forza veramente singolare.
Da allora sono trascorsi circa 30 anni. Dovevo cambiare casa e durante il trasloco in una scatola ritrovai l'orologio rimasto fermo sulle 4:23. Decisi di farlo riparare e lo portai dall'orologiaio all'angolo di Via Morelli, qui a Napoli. Orologiaio di prima generazione, in grado di fare funzionare macchine a molla. Una settimana dopo tornai alla bottega. Vedendomi l'uomo dietro il bancone, alto e stretto, mi chiamò con un cenno del capo e mi invitò nel retro. «Spiacente», mi disse con aria misteriosa, «non l'ho riparato, ma come potevo?» Sollevò il quadrante ancora svitato e ne scoperchiò la parte interna. «Ma la cassa dov'è?» mi disse. «Mi avete portato solo una carcassa. Questo orologio, se così si può chiamare, non ha mai funzionato». Io non risposi, non avevo né la capacità né la forza. Che cosa avrei dovuto dirgli? Stavo quasi per accusare di furto quel vecchio orologio, ma lo conoscevo troppo bene per dubitare della sua onestà. Me ne tornai con quella specie di piccolo sarcofago e mentre camminavo verso l'auto potei verificare che il peso non era cambiato, peso esagerato, ora che sapevo quello che non conteneva, ma rimaneva un oggetto prezioso. Ancora più prezioso, per essere riuscito a scandire la vita e a rivelarci l'ora esatta di quella morte. In che modo? Non lo so.
Passa tempo, tiki tac, vola via, giorni e notti, tiki tac, così sia. Passa tempo, passa in fretta con la noia e l'allegria. Sono molto, molto stanco, più non penso, più non dormo, faccio solo tiki tac, notte e giorno, giorno e notte, tiki tac, notte e giorno. Passa tempo, tic tac, vola via, giorni e notti, tic tac, così sia. Passa tempo, passa in fretta con la noia e l'allegria. Sono molto, molto stanco, più non penso, più non dormo, faccio solo tic tac, notte, giorno, giorno e notte, tic tac, notte, giorno.
La puntata di oggi si intitola Puoi crederci o no, che è un titolo che noi abbiamo scelto a partire davvero dalla storia di Massimo, che sembra quasi uno di quei racconti di Edgar Allan Poe. Io mi ricordo un racconto di Poe che si chiamava Il cuore rivelatore, che avevo letto da ragazzino a scuola e che mi aveva colpito. Forse era stato il primo racconto letto a scuola che mi aveva fatto dire: ammazza, ma quindi la letteratura non è noiosa, cioè ci possono essere delle cose incredibili come questo racconto, ma soprattutto ci possono essere evidentemente delle cose incredibili come questa storia, che però succedono davvero. Pronto, ciao Massimo, buongiorno.
Buongiorno a te, come stai? Bene, tutto a posto?
Io sto bene, tu come stai Massimo?
Ci difendiamo.
Senti, sei a Napoli, giusto? Tu vivi a Napoli?
Io sono a Napoli, sì, in questa realtà un po' surreale, insomma.
La prima cosa che voglio chiederti è partire dal fondo, è... Tu non sai che fine abbia fatto oggi quell'orologio?
Purtroppo non so che fine abbia fatto e mi chiedo come mai non ho chiesto ai detentori, ai possessori dell'orologio, se me lo avessero potuto regalare.
Esatto, infatti l'altra cosa che avrei chiesto, perché non l'hai fatto?
Non l'ho fatto perché forse la cosa mi ha dato, addirittura mi dette poi fastidio, mi ha un po' lasciato, sai, perplesso. E non sono cose che accadono tutti i giorni. Io poi, che non ho mai creduto a questi fenomeni cosiddetti paranormali, essere stato coinvolto in questa storia che mi ha veramente preso dal vivo, perché avvenne questa coincidenza. Quando avvenne questo fenomeno, si discuteva, i presenti discutevano proprio sull'orario di morte di questo personaggio importante di Napoli. E qualche attimo dopo, io non so perché, fui attratto dall'orologio, io ero seduto, ma di fronte a me sulla parete c'era questo orologio, fermo da anni, A un certo punto solo oggi impazzisce, cioè le lancette, guarda, che oggi probabilmente con un telefonino, uno smart, avrei filmato il fatto, queste lancette che fuggivano a una velocità incredibile, si fermano e poi si fermano su 4,23, una cosa...
Guarda. Ma qualcuno degli altri testimoni è ancora in vita?
Oh. Dunque, gli altri testimoni, vediamo un po' di ricordare, no, perché c'erano, dunque, c'era il figlio del dentista, anche lui dentista,
certo.
Poi c'era un magistrato, c'ero io e poi c'era la governante, no, credo che non ci sia nessuno di loro, purtroppo.
Ma ti è mai capitato di riparlarne con loro, cioè di confrontarvi su questa cosa? Oppure...
Ne riparlammo, come no, caspita, io ricordo a dire, in quel momento il magistrato si alzò dalla sedia, aveva nel taschino, sai, alla Sherlock Holmes, una lente di ingrandimento, andò così ad osservare più da vicino sto benedetto orologio, tra l'altro questo magistrato ateo, e disse anche lui avrà voluto rivelarci l'oro della morte, una cosa veramente surreale.
Senti, ma invece una cosa più tecnica, come funziona un orologio a corda?
Un orologio a corda praticamente è il classico orologio a corda che praticamente viene caricata manualmente, ma la cosa ancora più strana fu che questo orologio, poiché mi fu incaricato di farlo riparare, poi e andai, lo portai dall'orologiaio e dopo 7 giorni, 8 giorni andai lì e quello perplesso, ma che volete dire, qui non c'è neppure la cassa.
Certo, sì, lo racconti.
Io lo riportai a loro, lo riportai dai proprietari, dai legittimi proprietari, quindi non c'era neppure neanche più la cassa. Probabilmente diciamo, il vecchio dentista dovette qualche tempo prima cercare di farlo riparare da un orologiaio, poi gli avranno restituito, non lo so cos'è accaduto. È una serie di vicende
quanti
che
bizzarri.
Sono poco spiegabili, con la verità. Poi tra l'altro questo episodio io lo ricordo come così nitidamente, come se fosse avvenuto qualche giorno fa, perché lo vedo proprio davanti agli occhi.
Senti, tu cosa hai fatto poi nella vita?
Io sono giornalista e poi autore di narrativa gialla. Quindi
okay,
ho una cultura, peraltro una cultura scientifica ben distante dal paranormale, che non ho mai condiviso.
Ma tu lo conoscerai il cuore rivelatore di Edgar Allan Poe, quel racconto,
certo,
quel racconto pazzesco di quel cuore che batte.
Certamente, ho pensato, ti dico la verità, quando l'ho riassunto questa storia ho pensato anche a Edgar Allan Poe, perché ci sono quei certi aspetti, sai, tra il mistero.
Esatto, per quello, per questa sorta di rivelazione. Sì. In che zona di Napoli vivi, Massimo?
Io sono al Vomero.
Ah, la parte nobile della città.
Sì, esattamente. Senti, poi non so se, tra l'altro, come quella alla coda, ritornando sempre all'episodio, fu ancora più sconvolgente proprio per questo aspetto, cioè perché fu interpretata dai nomi presenti, non da me, se dico la verità, no, dagli altri fu interpretata proprio come un'autentica risposta, perché come ti dicevo poco prima, avvenne esattamente mentre stavano discutendo sull'ora della morte. Questa è la cosa ancora più
è molto bizzarra, certo, assolutamente. Senti Massimo, io ti ringrazio molto per la storia, per la chiacchierata che abbiamo fatto, e sappi che se hai voglia di mandarci altre storie, noi siamo ovviamente qui ad accoglierle, e quindi in bocca al lupo per tutto.
A presto, auguri a te, grazie. We'll be right back.
Insomma, la puntata si intitola Puoi crederci o no, l'avete capito perché anche grazie alla telefonata che abbiamo fatto con Massimo. Se per caso siete amanti o vi sono successe, ogni tanto arrivano storie come queste. Vi sono successe, vi dicevo, delle storie che hanno a che fare con qualcosa di misterioso. Noi siamo felici di raccontarle perché sono davvero l'esempio perfetto di Linee d'Ombra, anche se non è Halloween. Ora ascoltiamo le borse in diretta e poi torniamo a raccontare, sempre qui a Linee d'Ombra.
Linee d'Ombra.
Puoi crederci o no, si intitola la puntata di oggi. Avete sentito la prima storia, la storia di Massimo. Ora invece ve ne raccontiamo un'altra. Per raccontare questa storia bisognerebbe quantomeno, non dico avere visto, ma sapere di che film si parla quando si parla del film Fargo, non la serie televisiva. Ne hanno fatte due, credo tre stagioni, e mi è parso di vedere l'altro giorno in TV, credo stia per uscire la terza stagione di queste serie, che sono tratte però da un film. Il film è un film del 1996, è ormai un classico dei fratelli Coen. È un film ambientato tutto in questi scenari gelidi e imbiancati di neve del nord degli Stati Uniti, il Nord Dakota, quelle zone lì, insomma la parte interna, rurale e freddissima degli Stati Uniti, battuta da venti gelidi e dalla neve per 4-5 mesi all'anno. I protagonisti di quel film sono sostanzialmente dei delinquenti, come spesso succede nei film dei fratelli Coen, e a un certo punto, diciamo verso la fine, uno di questi sotterra una sorta di tesoro, cioè sotterra un bottino che è stato rubato, insomma è il motivo per cui tutto quanto accade, ovviamente, viene rubato, e Steve Buscemi, che è uno dei protagonisti, sotterra questo bottino, o meglio lo sommerge nella neve in un campo abbandonato. C'è, diciamo, a proposito di crederci o no e a proposito di Linee d'Ombra tra quello che è vero e quello che non lo è, che riguarda anche ovviamente la storia che vi abbiamo raccontato prima, c'è un piccolo dettaglio che potrebbe giustificare la storia che stiamo per raccontarvi, ed è che all'inizio del film appare la scritta «Questa è una storia vera». Perché dico che è fondamentale sapere un pochettino di quella storia, ma soprattutto sapere che quel film viene anticipato da questa scritta? Perché la storia che stiamo per raccontarvi è quella di una donna che crede fermamente a quello che ha visto in quel film, al punto da andare là a cercare quel bottino. State con noi. Takako è una giovane donna giapponese che compare all'improvviso in Nord Dakota un giorno d'inverno, con la neve che copre i campi di grano e i tetti delle case, compreso il tetto della stazione di polizia in cui entra, e dove, senza presentarsi e senza parlare una parola d'inglese, mostra al poliziotto una mappa disegnata a mano e ripete solo una parola: Fargo, Fargo, Fargo. La ragazza giapponese è vestita in maniera inconsueta per quel clima. Indossa un cappottino nero, un abito corto, sempre nero, degli stivaletti e delle calze sopra il ginocchio, tutto nero. Ha un viso bello, pallido. I poliziotti non capiscono che cosa voglia, fino a quando comprendono che parla del film dei fratelli Coen. A quel punto gli agenti cercano di spiegarle che è solo un film, che quella mappa che tiene in mano è finta. Non esiste un delinquente che ha seppellito quel bottino, quel tesoro, se non Steve Buscemi, l'attore che lo interpretava. Ma lei scuote la testa e chiede di farsi accompagnare alla stazione degli autobus.
Però devo dire che quello che ci ha raccontato Shep non ha molto senso.
Oh, sì, invece, è sensato e accuratamente studiato.
Insomma, dobbiamo rapire tua moglie.
Sì.
Mi spieghi una cosa. Tu per il riscatto paghi $80,000, però in pratica ce ne dai soltanto 40,000 e ti tieni l'altra metà per te. Rubi dalla tasca destra per mettere nella sinistra, non ha senso.
Oh, sì. Vedete, non sono io che pagherò questo riscatto. Il fatto è che mia moglie è molto ricca e suo padre possiede un sacco di soldi. Io invece mi trovo un po'
che
di guai.
Che tipo di guai, Jerry?
Diciamo che ho bisogno di soldi e suo padre è ricco da far schifo.
E allora chiedili direttamente a lui.
Ecco, il problema è che loro non sanno che ho bisogno di soldi, e questo è un fatto. E anche se glieli chiedessi, non me li darebbero. E questo è un altro fatto. Si tratta di questioni personali, sapete, no?
Questioni personali?
Esatto, questioni personali.
La ragazza si tiene la pancia, dice poche parole al poliziotto, che capisce che Takako è malata, e immagina che questo sia semplicemente il desiderio di una giovane donna che sta vivendo i suoi ultimi giorni. Quindi la saluta e la guarda salire su un autobus che va verso Fargo.
sitting alone in the dark of a room in a street in a rundown town. Lying awake with the hum of outside, running round and around and around and around in my mind, in my mind. Lament for the lonely, lonely. Lament for the lonely, the lonely and I. And I, there's little relief socializing with those who hardly remember your name. The music you play is all you can trust, though grows stale, played again and again and again and again, again and again. Lament for the lonely, lonely, lament for the lonely, the lonely and I. Lament for the lonely, lonely, lament for the lonely, the lonely and I.
Nella cittadina di Fargo, Takako alloggia in un piccolo motel appena fuori dalla città. Passa lì la notte, poi il giorno dopo si fa chiamare un taxi, usando sempre il suo inglese incomprensibile. Quando arriva il tassista è il ragazzo della reception che gli comunica dove questa ragazza vuole andare. Il posto si chiama Detroit Lakes. In estate è un posto da picnic, ma in inverno è vuoto, è miserabile, è coperto di neve. La ragazza a un certo punto del viaggio chiede al tassista di farla scendere. È un punto in mezzo alla strada, nel nulla coperto di neve. Il tassista esita, vorrebbe chiederle che cosa debba farci in quel posto isolato. Ma poi teme di essere preso per uno che non si fa i fatti suoi, quindi prende i soldi della corsa e la vede allontanarsi nella neve con i suoi stivaletti da città e poi salire lungo la collina arrampicandosi, un puntino nero che arranca nel bianco.
Buonasera, agente, mi dica.
Questa macchina è nuova, signore.
Ah, oh, certamente, agente. Puzza ancora di nuovo.
Lei dovrebbe esporre una targa provvisoria, o sul portatarga o almeno attaccata sull'unotto posteriore, lo sa?
Ha ragione, agente.
Mi faccia vedere patente e libretto, per favore.
Senz'altro. Già, volevo proprio attaccare la targa per essere perfettamente in regola, ma mi è proprio passato di mente. Penso che la cosa migliore sia sistemare la faccenda qui sul posto.
Cos'è questo, signore?
Beh, la patente e il libretto. Sa, vorrei essere in regola. E pensavo che si poteva anche sistemare la cosa qui adesso.
Lo rimetta in tasca, prego. E scenda dalla macchina, per favore.
Di lei, così come dei personaggi e del tesoro sepolto in quel film, non si saprà più nulla. Qualche giorno dopo un cacciatore la ritroverà senza vita, con la faccia immersa nella neve, a pochi passi da un bosco. Nella stanza del motel dove aveva dormito Takako, aveva lasciato un CD su cui c'era un'unica canzone che raccontava la storia di una donna che cerca di ritrovare il proprio amore.
In my solitude, you haunt me with revelries of days gone by. In my solitude, you taunt me with memories that never die. I sit in my chair, I'm filled with despair. There's no one could be so sad.
La storia che vi abbiamo appena raccontato, cioè la storia della ragazza che credeva che Fargo fosse una storia vera, più o meno così la si trova in giro e così è stata raccontata, noi l'abbiamo ascoltata in una puntata di This American Life, che è appunto questa trasmissione di narrazione di storie americana che usiamo come riferimento e anche come bacino per le storie che vi raccontiamo. Però è stata raccontata anche in molti altri modi, perché è una storia triste, surreale e davvero racconta di una linea d'ombra molto profonda. Che cosa è vero, che cosa è no, che cosa è un film e che cosa non lo è. In questo caso, in teoria, è abbastanza chiaro che cosa è vero e cosa non lo è, però evidentemente Takako era in una condizione tale da non riuscire a capirlo. Ora ascoltiamo le strade in diretta e poi torniamo con un'altra storia vera, che è la storia del nostro Antonio Cocco.
Sai che io ancora esattamente non ho capito.
Che cosa, Leonardo, non hai ancora capito?
Non ho esattamente capito di cosa parliamo noi qui a Uno, Nessuno e 100.000.
Parliamo di attualità, ma a modo nostro, dando spazio a tutte le opinioni.
Non è vero, diamo spazio solo alle opinioni che ci fanno comodo.
Questa è una tua opinione.
Sì, certo.
Io non la condivido, ma te l'ho fatta dire, ti sei smentito da solo.
Sei scaltro. Ti ascolto perché sei scaltro. A che ora cominci?
Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 9 fino alle 11. Uno, Nessuno, 100.000.
Uno, Nessuno, Nessuno, 100.000.
Sei scaltro. Quasi ti ascolto anch'io.
Linee d'ombra.
L'episodio di oggi della nostra storia seriale, quella che vi raccontiamo giorno per giorno, ha un titolo bellissimo. Devo dire che Mauro, che appunto la raccoglie e la racconta per noi, dà sempre un titolo agli episodi. Io ammetto, ogni tanto mi dimentico di citarli. Ebbene, questo titolo però lo voglio dire perché è bellissimo e perché è molto indicativo dell'episodio. Un'altra grande prova mi attende e spero di esserne all'altezza. Perché? Perché si intitola così e perché ve lo dico? Perché ci siamo. Perché a un certo punto di questa storia sarebbe dovuto succedere. Sarebbe dovuto succedere che, come in tutte le grandi storie, a un certo punto il protagonista, l'eroe della storia, inizia a intraprendere un viaggio del quale non conosce nulla. In realtà Antonio lo ha già intrapreso quel viaggio, cioè è da quando cominciamo a raccontare che noi siamo in viaggio con lui, perché le lettere che lui spedisce a casa, ai familiari a Venezia, siamo nel 1952 e lui è scappato dall'Italia e si trova legionario nella legione straniera contro la sua volontà. Insomma, da quando comincia a scrivere, lui quel viaggio l'ha già intrapreso, è già in luoghi che non conosce, ma ha cominciato quasi ad adeguarsi, ha cominciato a conoscere i compagni di viaggio, ha cominciato a capire come evitare le punizioni, come evitare le botte. Insomma, è un giovane legionario e c'è di fronte a sé una sorta di bivio colossale. Da una parte riuscire a tornare a casa, cioè riuscire a scappare letteralmente, anche grazie all'aiuto del padre e dei familiari, e dall'altra parte invece c'è l'Indocina. C'è una guerra che dovrebbe andare a combattere pericolosissima, un teatro di guerra pericolosissimo, che dovrebbe andare a combattere senza nemmeno quasi capire il perché, senza ovviamente condividere quella guerra, e soprattutto giovane uomo italiano a combattere in Vietnam, in Indocina, insieme ai francesi, per i francesi, per il protettorato francese. Insomma, questo è il bivio davanti al quale si trova Antonio Cocco, e in questo episodio ormai ci siamo. Quel bivio o quel nodo è venuto al pettine. Mettetevi comodi. Questo è Antonio Cocco.
Mi sembra di ricordare che quella serata dove sta lettera ha dettato il gelo su tutta la tavolata. E mi sembra di ricordarla sta roba qua. La sensazione come che crollasse quelle speranze, quelle cose che si diceva, quei racconti che si facevano tra noi, e che siamo rimasti tutti zitti perché non avevamo più niente da dire, ormai era chiuso il discorso.
Algeri, 10 ottobre 1952. Carissimi, domani parto per l'Indocina e sono in tale stato che non so che cosa scrivere. So che qualcuno è venuto a cercarmi a Saida, forse era papà o l'amico di Martin. Fatto sta che sono partito il giorno dopo per Nuvian. Lì prima qualcuno è venuto a cercarmi e il giorno dopo, scortato, sono partito per Algeri. Dopodiché partirò per Saigon, Indocina. Non so scrivere altro se non quello di ringraziarvi tutti col cuore per quello che avete fatto per me, specialmente babbo e mamma. Se non sono tornato a casa vuol dire che era proprio destino. Era destino fissato che dovessi partire. un'altra grande prova mi attende e spero di esserne all'altezza. Vi ringrazio ancora con tutto il cuore e vi chiedo ancora perdono. Vi abbraccio tutti. Tony.
Cioè, la prova stessa indica qualcosa di estremamente lontano, Indocina, perché per noi è nato come sulla Luna, è la stessa cosa, non capivamo dove. Mi ricordo che siete andati a guardare che sulla Tante e capire dove era sta roba, dove era. Poi sai, io non so quanto si parlassero tra loro i miei fratelli, io vivevo questi momenti quando eravamo a tavola, ma dopo io, mentre andavo via, invece sicuramente Maria Le Carmela tra di loro, Ciccio, Francesco, per loro si parlavano, però si raccontavano, ne avevano parlato di sicuro. Io vivevo quei momenti a tavola e osservavo tutto, mi ricordo che ero sempre attento, guardavo le facce degli altri, ma però questa serata in cui crollava tutto, questo mi sembra di ricordarla proprio.
Trust in me in all you do. Have the faith I have in you. Love will see us through if only you trust in me. Why don't you trust me? Come to me when things go wrong. Cling to me, Daddy. Oh, yeah, and I'll be strong. We can get along, we can get along. Oh, if only you trust in me. While there's a moon on high. While there are birds, birds to fly. You and I can be sure that I love you. Oh, stand beside me, all the while. Come on, Daddy, face the future.
Ringrazio moltissimo Mauro Pescio che raccoglie questa storia per noi e ringrazio anche davvero tanto la famiglia Cocco. Perché? Perché so che vivere, rivivere un'esperienza come questa, anche se a distanza di quasi 70 anni, noi sappiamo che per loro è una piccola ferita che non si è mai veramente rimarginata, e quindi grazie per averci raccontato e per raccontarci questa storia. Io prima di chiudere ne approfitto per ricordarvi che potete mandarci la vostra storia di Linee d'Ombra a lineedombra@radio24.it. Quando ci chiedono, quando mi chiedono che tipo di storia volete, ormai più o meno lo saprete se siete dei frequentatori di questo programma di racconti. Ebbene, storie che hanno in mezzo una linea d'ombra che ha diviso la vostra vita in un prima e un dopo. Possono essere anche delle linee sottili, e il prima e il dopo può non essere devastante, può non essere stata una roba enorme nella vostra vita, però quella storia deve rappresentare un confine. Ne approfitto anche per salutare tutti quelli che ci ascoltano in podcast, ovviamente, e quelli che ci ascoltano all'alba. Ci sono sempre più messaggi e storie che ci arrivano di qualcuno che ci dice: guardate che non vi ascolto alle 3 del pomeriggio, vi ascolto la mattina, che credo sia, Paolino, 5:15 grosso modo, 5:10, 5:15. Quindi se siete in queste albe gelide di novembre, dicembre, oppure se siete per strada, se ancora il sole non è sorto, grazie per essere con noi, speriamo in qualche modo di scaldare la vostra mattinata e la vostra giornata con le nostre storie. Mandateci anche voi una storia, ovviamente, lineedombra@radio24.it. Io saluto e ringrazio tutti quelli che rendono possibile questo programma: Paolo Corleoni, Anita Panizza, Luca Micheli e Mauro Pescio, ovviamente. Ora lasciamo la linea al GR e torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!